Ci siamo con Marta Sport Live, il futuro dei 7 acquisti del Napoli, ma anche il caso Acerbi Juan Jesus. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, ovviamente Mary G in regia, tutti voi l'ascolto, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, tra un po' fedele contro tutti, quindi prenotatevi o comunque tenete a mente il numero per interagire con il direttore Enrico Fedele, ovvero 081-63-6363. Nel frattempo vi ricordo anche il tema lanciato dal nostro sondaggio, anche sui social, su Marta Sport Live, ovvero tra Ngonghe, Dendonker, Traoré, Mazzocchi, Lindstrom, Nathan Kjuste, ovvero i 7 acquisti del Napoli tra l'estate scorsa e gennaio scorso, quale appunto di questi 7 acquisti confermereste per la prossima stagione e su quali puntereste nelle prossime 9 giornate, 9 finali. Tiene banco però intanto il caso Acerbi Juan Jesus con il anche Napoli Legends che ha inviato un bellissimo video con tutti gli ex calciatori anche freschissimi tipo Lozano, Allan, ma anche Kroll, c'era anche altri calciatori che appunto hanno detto siamo tutti Juan Jesus, no al razzismo. Oggi giornata già abbastanza importante, ne scrive appunto quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport Mario Canfora, che saluto. Ciao Mario, buongiorno.
Buongiorno Salario, buongiorno a te e a tutti.
È un grandissimo piacere averti con noi qui a Radio Marte, caro Mario, discutere con te, insomma da tempo non ci sentiamo via radio, ti leggiamo sempre ovviamente. Allora
intanto
oggi
volevo partecipare al sondaggio io.
Sì, certo, come no,
io punto su Lindstrom perché è ancora un oggetto misterioso, ma secondo me è un gran bel giocatore. Però per motivi almeno a me sconosciuti ha avuto finora poco spazio.
È vero.
Sull'Istro, anche perché non è stato pagato poco.
No, infatti, no, assolutamente, anzi io vado
però,
no, che invasione, assolutamente.
Ho al vostro sondaggio.
Ah, no, infatti vado insisto su questo tema, poi andiamo sul tuo articolo di oggi su Acerbi e Juan Jesus, anzi Juan Jesus, come lo chiamano i brasiliani, giustamente. Cioè il concetto è Lindstrom ha dato dei segnali un po' contrastanti di recente, discreti con Mazzarri, col Verona, non così invece positivi anche a Milano, per esempio, o anche nella gara col Barcellona è entrato male. A Milano qualcuno addirittura gli rimprovera, anche giustamente, di non aver visto Ngonghe da suo dall'altra parte, poteva essere addirittura un clamoroso successo del Napoli a Milano con l'Inter all'ultimo secondo. Detto questo, ha mezzi, ma non sembra avere ad oggi il carattere o diciamo la garra per giocare in Serie A ad oggi, ma magari deve avere più spazio, come dicevi tu.
Sì, secondo me per avere fiducia un giocatore deve comunque avere spazio in maniera continuativa.
Sì, vero,
perché
vero.
Se una partita la gioco, faccio un errore, faccio come alla scuola e ci metto in castigo, non ottengo molto. Soprattutto se la società ha speso tutti quei soldi.
Poi abbiamo l'esempio di Lobotka, troppo recente per sbilanciarci, no?
Bravissimo, esatto. No, ma io la butto sempre sui soldi, perché finché io ho speso 5-10 milioni, e allora posso anche dire ho fatto un rischio, mi sono preso questo rischio e mi è andata male. Se spendi tutti quei soldi significa che comunque stai comprando qualcosa di serio, di buono e ci credi, e il crederci significa anche insomma far giocare il giocatore in maniera seria, continuativa, e non una gara sì, l'altra oppure, oppure entra un minuto dalla fine, 5, cioè abbiamo visto di tutto con lui, poi magari ci sono altre cose anche trasportatorio che non sappiamo.
È vero.
Però, insomma, sono stati spesi tanti soldi su questo ragazzo, ma tanti soldi.
Eh sì, 27-28 milioni tra parte fissa e bonus.
Esatto,
quindi davvero.
30, ricordo, ma non ricordo esattamente.
Insomma, sì, intorno ai 30.
Non sono pochi, non sono pochi assolutamente. Perciò io dico, non è un giocatore da lasciare così a cuor leggero. Poi magari uno trova l'estimatore e lo vedi a 20-25, fa un po' di minusvalenza e se lo toglie, però boh.
È vero, boh, è vero.
Diciamo un
boh. È vero, boh, se uno pensa che Pulisic il Milan ha comprato a 20 milioni o Pulisic più bonus, sì. È chiaro che è un altro tipo di profilo, insomma ha fatto 10 reti già, 11 reti nel Milan, è chiaro che rimane un po' interdetto. Andiamo sul caso Acerbi Juan Jesus, il quale scrivi molto bene questa mattina sulla Gazzetta, l'interista sarà sentito domani, l'indagine è chiusa già nel weekend, oggi probabilmente il brasiliano È chiaro che l'ora della verità, si stanno analizzando anche le immagini, quello che può emergere dal campo, dai riflessi filmati, come si diceva una volta. Mario, come procede questa indagine? Molto rapidamente, mi sembra.
Certo, intanto procede che, se sappiamo che cosa succede per Punta Cervi, che è stato calendarizzato domani alla Pinetina, alla presenza dell'avvocato del Club Nerazzurro, appunto di Chinè, che è il procuratore federale di videoconferenza, e di un ispettore federale anche lì a Milano, c'è questo silenzio strano, comunicativo, attorno al giocatore del Napoli. Non si capisce perché.
Vero.
Probabilmente è un'abitudine del club napoletano.
Abbastanza.
Di cose, anche abbastanza. Se non c'è nulla da nascondere, perché è tutta la luce del sole. Comunque, le informazioni, intanto, si parte da questa cosa. Gian Jesus, o Jesus, come anche poi alla fine dicono i napoletani,
sì,
sono napoletani,
giusto.
Gian Jesus, come appunto diciamo noi appunto napoletani, si sta allenando in questo momento a Castelvolturno. Quindi non è a Roma, in via Campania. Secondo le nostre informazioni, stiamo lavorando su questa vicenda io e la collega bravissima Elisabetta Esposito, il giocatore dovrebbe essere ascoltato oggi. Ovviamente a questo punto si presuppone che sia questa audizione via chiaramente video, quindi il giocatore non dovrebbe assolutamente arrivare a Roma, via Campania, dove è la sede della Procura federale del dottor Chinè. E noi abbiamo questa informazione che in giornata dovrebbe essere ascoltato il brasiliano. Se non è oggi, comunque sicuramente domani o prima o dopo a Punta Cervi toccherà anche lui, perché l'intenzione di Chinè è di chiudere tutto entro domenica. Lui vuole chiudere questa relazione scritta entro domenica, dopo aver sentito i due giocatori, la consegna al giudice sportivo, che poi nel breve volger di 3 o 4 giorni darà la sentenza su questo spiacevole, insomma, fatto.
Quindi sì, è chiaro che
alle strette finali.
Siamo alle strette finali, abbiamo già discusso con Marco Di Lello, con Edoardo Chiacchio, altri esperti, anche Bruno D'Urso, anche con un passato recente nella Procura federale. Sembra tutto portare ad una squalifica di Acerbi. Tu ritieni che possano esserci novità nella gestione? È chiaro, abbiamo pochi elementi, dobbiamo andare solo a sensazioni o a quello che emerge dalle sfumature. Che possa esserci qualche altro tipo di soluzione.
Io da quello che so sarà importante anche quello che dirà l'arbitro, perché è prevista anche l'audizione dell'arbitro.
Ma l'arbitro non ha sentito niente, però, a quanto pare.
Non
ha scritto niente, soprattutto.
Certo, assolutamente non ha scritto niente, altrimenti il giudice già avrebbe potuto dire la sua. Però l'arbitro in quel momento ha sentito quello che hanno detto i due giocatori.
Ah, cioè devi sì, dopo dici tu. Dopo
assolutamente sì, perché intanto...
Tu dici, se per dire Acerbi avesse detto, ha detto... Scusa, hai ragione, ho sbagliato, mi
magari
perdona.
Io la sto buttando lì, se io dico sì, ho sbagliato, esatto, quello che tu dici, ho detto questo, ma mi è scappato, è come se io dico ciao, dico così, è un intercalare orribile, però è questo, è una cosa, anche perché c'è un dato di fatto che il giocatore di Inter ha detto tutt'altro, insomma, ha detto che non gli ha detto quella frase, l'ha un po', diciamo, aggiustata alla napoletana. Boh, se è vero o non è vero, questo sinceramente non lo posso dire.
A me fa un po' sorridere, ho detto anche ieri, ti faccio nero, è proprio un modo, dopo tre giorni, per trovare la formula giusta che assomiglia per assonanza.
Sembra
appunto.
Molto, insomma...
Sembra, per carità.
Sembra, ci mancherebbe un aggiustamento in corso, magari mal consigliato o ben consigliato, questo non lo sappiamo, perché poi tutti fanno il loro mestiere, però fa un po' sorridere, magari ha ragione, questo dobbiamo capire, dovranno dire la verità tutte e due davanti appunto al giudice, lui deciderà, insomma.
Fermo restando, al di là poi del campo,
è una componente importante l'arbitro, perché l'arbitro in quel momento c'era e quindi comunque è stato chiamato dal brasiliano, e comunque anche a Punta Cervi avrà detto qualcosa all'arbitro, magari anche a fine partita. Quindi se poi dopo lui, il giocatore, ha detto cose diverse, e questo l'arbitro non dovrà dire al procuratore.
Questo amico ci scrive giustamente, allora lo ha sentito anche il VAR, giusto, dal microfono? Chissà, può essere.
Sono state acquisite, ti dico, lo ha scritto oggi sul giornale, acquisite le immagini televisive, perché ogni settimana non ci sono anche gli ispettori, l'ho spiegato oggi sul giornale, non ci sono solo gli ispettori sui campi che devono fare le loro relazioni per capire cosa è successo in campo e fuori dal campo, c'è un uomo della procura che si mette davanti al video, registra la partita, diciamo così, e segnala tutto quello che si riesce a vedere e sentire. Poi ovvio magari avranno chiesto anche il supporto anche alle televisioni che hanno appunto i diritti per poter captare qualcosa. È un po' difficile, però in questi casi si prende tutto il materiale che si ha a disposizione per consegnarlo nelle mani del procuratore federale che dovrà decidere poi, insomma, no, non dovrà decidere, chiedo scusa, che dovrà fare questa famosa relazione al giudice sportivo, perché come chiaramente sapete bene, a decidere sempre il giudice sportivo, le giornate del giudice sportivo, magari dopo aver letto la relazione, faccio per dire, il procuratore spiega una cosa, il giudice non è molto d'accordo oppure non se la sente di prendere una determinata posizione e quindi decide in un'altra maniera. Quindi chi ne deve soltanto ascoltare due, cercare di estrapolare la verità, un mini processo diciamo, sì, chiaramente sportivo, e farà questa relazione, poi il giudice sportivo Mastandrea prenderà le soluzioni più idonee.
È vero, c'è
difficile, è un caso difficile, sì, perché a memoria non è mai successo una cosa di questa, soprattutto dopo, chiamiamolo questo, dopo le parole di Acerbi, insomma, no? Perché sono totalmente diverse da quello che ha detto il brasiliano, quindi qualcuno bada, chi non lo sappiamo.
È chiaro che in questo senso, tra l'altro, arrivano anche le dichiarazioni di Thuram, compagno di squadra di colore, tra l'altro, appunto di Acerbi, in casi del genere nel momento di andare in nazionale, quando c'è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo nel momento appunto di andare in nazionale. E tra l'altro io dico che insomma, al di là del fatto che lasciamo perdere il campanilismo proprio al volo in un flash, Mario, è chiaro che Juan Jesus non avrebbe nessun motivo recondito che non conosciamo, immaginabile, per dire bugie. Tra l'altro la sua reazione è stata immediata, riferimento,
sì.
E si vede, no, il labiale che dice non va bene questo, e fa il riferimento al braccio dove c'è scritto appunto la campagna contro il razzismo,
alla fine ha colpito un po' tutto, no?
A meno che
chiacchierando con alcuni colleghi, siamo nel campo delle ipotesi,
tutti gli scenari stiamo guardando, certo
il giocatore può essere che abbia capito realmente male, dobbiamo mettere anche questo. Io ti dico una cosa e tu la capisci male, e allora dici: cosa mi sta dicendo questo? Noi oggi giochiamo con questo appunto scritto qua, cosa mi dice?
Se
magari ha capito, ti faccio meno.
Qualche amico scrive giustamente, ma è daltonico Acerbi, perché già è nero Jesus, quindi è strano. Vabbè, vedremo cosa accadrà e lo leggeremo domani anche sulla Gazzetta dello Sport. Un grande piacere averti con noi, Mario, buon lavoro e complimenti.
Un piacere mio, ciao Dario, buon lavoro a voi.
Abbraccio a Mario Canfora, Gazzetta dello Sport. Arrivano i vostri messaggi al 339-666-9990 anche su chi, su questo caso, se volete esprimervi, su quale dei 7 nuovi acquisti del Napoli tra estate scorsa e gennaio puntereste per queste ultime 9 gare, anche per magari per la prossima stagione. Ne parliamo tra pochissimo con tanti ospiti, l'esperto di mercato Nicolò Schira, con il direttore Fedele e tanto altro tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Salutiamo Gigi Soriani che ha dato il cambio a Mary G per la regia. Intanto Paolo mi ha segnalato, e lo ringrazio, un altro video del Napoli, che è il terzo in 3 giorni contro il razzismo. Vede alcuni volti del calcio del Napoli, che io Traoré, Juan Jesus ovviamente, ed anche per esempio Nathan, ma anche Lindstrom, Lobotka e Oliveira e Meret. Abbracciamo l'uguaglianza contro il razzismo, tutti gli occhi contano, così. Il Napoli su Twitter, su Instagram, sui social, dopo altro il video con la chiacchierata da Juan Jesus e Mane, il calciatore delle giovani del Napoli, da anche quell'altro video in cui tutti appunto si sono espressi contro il razzismo. Ne parliamo di questo, ma anche del futuro del Napoli, immediato e più un po' più lontano, con l'esperto di mercato Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao a te, ciao a tutti.
E saluto anche il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati.
Allora, giusto un flash da parte di entrambi su questo discorso del caso Juan Jesus Acerbi. Come andrà a finire, Nicolò, secondo te?
È una bella domanda questa, perché le versioni sono antitetiche, quindi Acerbi sta tenendo il punto sullo smentire quello che dice Juan Jesus, però faccio fatica a pensare che la ricostruzione così dettagliata fatta poi lunedì sera in quel lungo post Instagram da parte del brasiliano possa essere frutto di una mitomania. È una vicenda brutta, una vicenda spiacevole. C'è un precedente, quello di Obi Marconi, sì, ai tempi della Serie B di Pisa-Chievo. Vedremo se farà giurisprudenza. Però anche ieri poi ho sentito delle dichiarazioni un po' sibilline di Spalletti, quindi vedo un po' tanta confusione. Forse anche in chiave nazionale non si vuole magari usare il pugno duro, perché una lunga squalifica significherebbe togliere poi a Spalletti la presenza di Acerbi all'Europeo, perché non vedo poi come possa andare all'Europeo se dovesse prendere una squalifica molto importante.
È vero, tra l'altro, direttore Lucchesi, per carità, siamo tutti legatissimi a Spalletti, però speriamo che non ci entrano in gioco questioni di opportunità. Su questi temi bisogna essere, secondo me, almeno intransigenti.
Sì, naturalmente è chiaro che la nazionale si sta dando una connotazione anche di esempi, vedi,
attenzione,
quindi è chiaro che insomma ci vuole, io non credo ci sarà una sanzione troppo dura, ci sarà una sanzione ma un po' mediata, ma mediata dai fatti, perché sono versioni troppo distanti l'una dall'altra, non credo si sia inventato nulla, uno non credo non abbia fatto nulla l'altro, credo una giusta via di mezzo di demoristiana memoria, ma non essendoci una prova provata della colpevolezza di uno e dell'innocenza tornare dell'altro, una via di mezzo, certamente una faccenda brutta da condannare, ma questo è scontato, però con una sanzione immediata.
Vedremo, intanto parliamo anche un po' del futuro immediato del Napoli. Abbiamo chiesto a Nicolò, chiedo anche a Fabrizio Lucchesi, dei 7 acquisti del Napoli di questa stagione, a partire dai 3 estivi, Lindstrom, Kajust e Nathan, i 4 in questo inverno, questo gennaio, Mazzocchi, Ngong, Dendonker e Traoré ovviamente. Quale secondo te, Nicolò, il Napoli sul quale punterà per il futuro, in pari casi anche riscatterà, e su quali dovrebbe secondo te invece puntare per l'immediato presente, cioè per l'immediato futuro delle 9 partite di fine campionato?
Ma credo che Ngong sia l'unico giocatore davvero da Napoli per il futuro, perché è un ragazzo che ha talento, ha dei colpi, qualcosa ha già manifestato anche in questa tribolata stagione. Gli altri, secondo me, vabbè, Dendonker praticamente non abbiamo neanche visto in campo, ma credo che insomma farà i bagagli e tornerà all'ovile. Traoré, 25 milioni secondo me sono tanti per il calcio italiano di oggi, un ragazzo che aveva fatto molto bene a Empoli, a Sassuolo, a Napoli sta giocando, ma non mi dà l'idea di essere quello che ti cambia la squadra, considerato che il Napoli ha due ragazzi in giro che stanno facendo benissimo come Foloruncio e Gaetano. Per spendere 25 milioni per Traoré, sinceramente punterei su Foloruncio e Gaetano e destinerei quei soldi in altre zone del campo dove il Napoli ha bisogno, sicuramente un difensore e non solo.
Direttore Lucchesi, è d'accordo?
D'accordissimo, guarda, quando un direttore è d'accordo con un giornalista è brutto segno.
Sì, è vero, sono d'accordo.
È troppo preparato
Nicoloschi. Ah, è preparato Nicoloschi, è vero, confermo. L'avessi detto io, vabbè, ma ha detto Nicoloschi era un altro discorso, d'accordo.
Nicolò è preparatissimo, complimenti. No, convengo appieno anche sulla valutazione rapporto qualità prezzo, sai, un conto di giocare nell'Empoli nel Sassuolo, poi quando ti metti la maglia del Napoli, la maglia pesa, quindi 25 milioni sono tanti. Convengo su tutto, aggiungo solo una cosa, che qualunque valutazione, seppur che sono stati giocatori che non sono stati protagonisti, ma di complemento, e qualcuno anche poco, di questa stagione, quindi non sono state sicuramente operazioni fortunate. Però dovremo aspettare di capire la guida tecnica, perché anche alla luce di quella sarà la guida tecnica, ci sarà un'ulteriore decisione sulle decisioni. Ma in linea di massima, la linea è tracciata e convengo appieno su quello che dice Nicolò.
È vero, intanto però insomma ci sono 9 gare da giocare, è chiaro che potrebbero essere utili alla causa anche Dendonker e non so, Mazzocchi, che hanno avuto poco spazio di recente, per valutarli anche, no Nicolò? Perché bisogna capire perché il Napoli ha preso Dendonker e non ha preso il difensore, per esempio, no? Sono quelle stranezze, quei misteri del mercato di quest'anno che sono tra le concause di questa annata sin qui fallimentare.
Sì, quando è arrivato il belga, era arrivato presentato, ricordo insomma, ne aveva parlato anche il presidente De Laurenti, se non solo, nelle varie conferenze stampa, un po' come una sorta di jolly, nel senso prendiamo uno che può fare il mediano e uno che all'occorrenza ha fatto anche il centrale difensivo nelle sue esperienze in Inghilterra, Wolverhampton, Aston Villa, quindi probabilmente vedevano in lui il classico giocatore jolly, nel senso lo prendo, multiuso, mi può fare più ruoli, però poi alla fine in campo non l'abbiamo mai visto. Tra l'altro un giocatore che 2 o 3 anni fa prometteva tanto, poi nella sua parabola si era perso, però tutto sommato quella è un'operazione che ci poteva stare, nel senso che lo prendi in prestito con diritto di riscatto, non ha fatto bene, lo rimandi al mittente e non è tutto sommato una grave perdita e non pesa tanto dal punto di vista del bilancio. Ma Zocchi secondo me il suo spazio l'avrà, è una buona alternativa, può giocare a destra, a sinistra, forse più in quinto che un terzino a quattro per come sta giocando il Napoli, però secondo me comunque l'ha dimostrato anche a Salerno, è uno che insomma è un buon terzino per la panchina, una volta al posto di Di Lorenzo si deve rifiatare, una volta a sinistra, il suo contributo all'interno della rosa secondo me lo può dare.
Parliamo anche di Coppa Miners, perché ne parla anche tu Nicolò su Twitter, di questa dichiarazione al The Telegraph. Caro direttore Lucchesi, il Napoli ci ha provato e come l'anno scorso, non è andato a buon fine l'assalto all'olandese che avrebbe cambiato sicuramente un po' il centrocampo degli azzurri, ha detto a fine stagione voglio andare via. Qui Juve ci cova, più è gatta ci cova, direttore Lucchesi.
Sì, anch'io penso come te, ma sai, era una persona mirata bene, succede. Ma questa testimonianza che il reparto scouting del Napoli funziona, insomma, lo sta dimostrando. Anche i giocatori di cui stiamo parlando non sono stati protagonisti, non sono cattivi giocatori, e che probabilmente faranno anche bene, perché però quando le annate sono caratterizzate da tre cambi tecnici, da tutto il casino c'è stato quest'anno, talvolta anche certe scelte risentono di motivi, di momenti particolari, di una necessità organica, e poi ti accorgi che non hanno o il livello, o lo spessore, o qualche volta anche la funzionalità a dei moduli tattici che si stanno evolvendo e che cambia continuamente. Quindi è a testimonianza che il reparto scouting lavora bene, ed è uno dei punti di forza, è stato uno dei punti di forza del Napoli di oggi.
Caro Nicolò, ti chiedo subito, Nicolò, Coppa Miners è uscito fuori dai radar del Napoli, che va più su Szymański e Sudakov per il ruolo di mezzala al posto di Zielinski, secondo te?
Il prezzo è salito tanto, nel senso sì, in questo momento è più calda la Juve, però attenzione alla Premier, perché se l'Atalanta tiene il prezzo a 60 milioni, per me è un giocatore destinato poi ad andare in Premier, dove piace tanto al Manchester United, è un pallino di Ten Hag, suo connazionale, piace anche al Liverpool. Oggi lui, noi ovviamente ci siamo focalizzati sulla dichiarazione sulla Juve, dove lui conferma l'interesse, e soprattutto sul Napoli, dove dice il Napoli vi voleva, c'era stata una trattativa l'estate scorsa, ma dice anche lui nell'intervista: io e la mia compagna ci troviamo benissimo in Italia, però per la Premier accetterei anche di vivere dove c'è la pioggia. E mi sembra quella, se vogliamo, un'apertura, a meno che poi la Juve magari trovi delle contropartite. Sudakov è un giocatore forte, oggi ho intervistato Lucescu che lo racconta, lui insomma conosce bene il calcio ucraino, però credo che anche per lui il prezzo stia salendo vertiginosamente. Non sono bastati 40 milioni a gennaio, adesso lui ha rinnovato, ha una clausola da 150, ma la sensazione è che 150 non la pagherà nessuno, però servono almeno 80-90 milioni, un po' come quando hanno venduto Mudrik, la Shakhtar una bottega cara, e sono prezzi purtroppo da Premier, anche se secondo me sarebbe un ottimo giocatore, per come me lo diceva Lucescu sarebbe una mezzala perfetta, centro-sinistra che poi rientra col destro, quantità e qualità, nel ruolo che Napoli lascia scoperto dalla Zielinski.
Eh sì, e anche questo Szymański, no, del giocatore del Fenerbahce, molto interessante, tanti gol, 14 sono quadrato quest'anno in campionato, sì. Anche lui una mezzala.
Ovviamente due a livello di cifre, perché stiamo parlando di una valutazione in questo momento sui 25-30 milioni, poi magari questa è trattabile. Napoli e Fenerbahce hanno buoni rapporti, ricorderete anche l'operazione Kim, quindi secondo me chiaramente rispetto a Sudakov, dove oggi credo che il destino sia in Premier, Szymański può sicuramente essere più fattibile.
Prima di salutarvi, un rapidissimo flash sulle chance del Napoli di arrivare in Champions League. Direttore Lucchesi, lei ci crede oppure è giusto pensare a una qualificazione europea generale, generica?
Credere ci credo, perché bisogna sempre credere e provarci. La ritengo un'impresa faticosa. Dove ci vorrà un Napoli in termini di continuità che oggi non si è visto, quindi crederci sempre, non mollare mai è una frase fatta, difficile da farsi quando si arriva alla fine della stagione di un'annata così negativa come quella avuta il Napoli quest'anno. I numeri ci stanno, la vedo complicata ma possibile.
Nicolò?
No, sono d'accordo con quello che diceva il direttore, è complicata, soprattutto se i posti Champions dovessero essere 4. Se dovessero essere 5, chiaramente la fiammella di speranze può aumentare, però è chiaro che in questo momento la Roma viaggia forte, bisogna recuperare 6 punti sui giallorossi, in mezzo c'è anche l'Atalanta che ha una partita in meno, quindi potenzialmente potrebbe andare a 50, quindi insomma non è facile, serve un pilota, quello che alla fine è mancato quest'anno, cioè non abbiamo mai visto quest'anno il Napoli fare 3-4 vittorie di fila,
mai. E senza quelle neanche 3, un po'.
È mancata la continuità.
Esatto, io mi ero spinto a 4, ma hai ragione, neanche 3 quest'anno.
Neanche 3, bravo. Questa continuità e questo raggiungimento di una posizione ti aiuterà o ti delineerà anche sul mercato, perché c'è a tante difficoltà che ci sono ad arrivare a certi giocatori, soprattutto se contesi dai mercati più ricchi, e c'è anche il fatto di disputare o non disputare la Champions, quindi bisogna provarci fino in fondo, perché quello sarà poi, se non è di in più, che tu hai nell'attaccare certi giocatori.
Grazie direttore, alla prossima, un abbraccio.
Un saluto a tutti.
Grazie a Fabrizio Lucchesi, grazie anche a Nicolò Schira, ti leggiamo anche su Tutto Sport e su altri giornali. Grazie Nicolò.
Grazie a voi, ciao a tutti, buon proseguimento.
Buon proseguimento a Nicolò. Tra un po' tanti messaggi da leggere sul caso Acerbi Guangesso, sui giocatori secondo voi da confermare di nuovi acquisti, esetto nuovi acquisti per la prossima stagione, o quelli da utilizzare maggiormente in questo rush finale di stagione. Ma tra un po' arriva Enrico Fedele, quindi segnatevelo il numero 0816366363 per rivolgere domande in diretta al direttore Fedele.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I vostri messaggi tantissimi, vi ringrazio al 339-666-9990. Gilda scrive un messaggio un po' lungo. La storia Acerbi Juan Jesus non mi piace per nulla, hanno voluto sbattere le mostre in prima pagina, Acerbi inizia umanamente a farmi pena, certamente ha sbagliato, ma trovo ingiusto che paghi per tutti, visto che queste offese in campo ci sono da sempre, tutti lo sanno, hanno sempre lasciato correre, e poi quando invece finiranno i cori contro Napoli, napoletani. Non sono d'accordo con te, non è sbattere le mostre in prima pagina, significa, perché vedremo poi la sentenza finale quale sarà. Io non sono d'accordo, su questi argomenti bisogna essere intransigenti, visto che la cultura sportiva italiana è ai minimi termini, bisogna iniziare con delle pene certe e poi con un percorso, se ne sarà capace la Federcalcio, culturale diverso sicuramente. Perché delle scuse, scrive questo amico, se non ha fatto niente? Sì, infatti è quello uno degli elementi che può essere determinante. Poi ancora tanti altri messaggi. Questo amico dice, veramente Lucchesi sta facendo, non si sa se c'è l'innocenza dell'altro, se c'è il razzismo è solo colpa del razzista, stop. No, ma sicuramente questo, non so se non ho colto questa frase, ma Fabrizio Lucchesi ha ampiamente condannato il gesto, se c'è come sembra, di Francesco Acerbi. Ma è il momento, come giovedì, del nostro filo diretto allo 0816366363 con Enrico Fedele.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Ma poi oggi, buongiorno direttore, contro chi è in particolare, per esempio, lei?
Non ho capito il questo.
Contro chi potrebbe stare in questo momento, secondo lei? Chi potrebbe volercela, direttore Enrico Fedele, oggi? Volendo giocare col titolo della nostra rubrica.
Ah, questo non lo so.
Ma la con Acerbi, ce l'ha con della Rentis.
Io quando esco, dico la verità, non per essere presuntuoso, la maggior parte mai come in questo momento mi seguono, mi salutano, siamo contenti, ecco, questo mi fa piacere. Certo, c'è sempre quel retaggio, purtroppo, come ti devo dire, oramai da tanti anni che sono contro il Napoli, sono a Calino.
Cioè. Ah sì, come se infatti. Intanto questo amico Antonio mi ha un po' rimproverato, perché prima ho detto fin qui la stagione del Napoli è fallimentare. Come si fa a definire fallimentare? Scrive Antonio, una stagione dove si gioca un ottavo di Champions. Quante volte nella storia del Napoli è capitato? Come rispondiamo?
E quante volte è capitato che il Frosinone fa 4-0?
Beh, ragazzi, se il Napoli finisce settimo dopo uno scudetto storico, per me è fallimentare.
Perdonatemi, quante volte e quando mai è capitato che una squadra che deve difendere lo scudetto sta a 31 punti?
Mai.
E quindi, come vedi, tutte queste cose fanno, se non è fallimentare, questo fallimentare perché non si è avuto la forza di, come ti devo dire, difendere questo scudetto, certo, dopo 33 anni.
Cioè,
questo. Quante volte capita che capita i quattro allenatori?
Quando la stagione è molto negativa. Andiamo da Gianfranco, buongiorno.
Prego. Buongiorno, dottor Fedele, secondo lei domenica sera un punto guadagnato, due persi e uno? E che adesso è fatto sulla questione Jesus Acerbi?
Grazie a te Gianfranco, chiamateci allo 0863.
Già lunedì, la volta scorsa,
sì.
Io sembrava che la cosa doveva e dovesse finire in campo. Jesus ha detto all'arbitro no, non voglio sospendere, non mi interessa, e quindi aveva fatto un gesto
anche nel post partita, no, nelle dichiarazioni in TV ha chiesto scusa, lasciamo perdere.
Acerbi ha fatto una dichiarazione secondo me un po' avventata. Jesus è stato mal consigliato dalla società, perché la società, se fosse stata una società capace oppure che avesse degli uomini per poter intervenire, doveva vietare a Jesus di fare quella risposta dove lui ha detto tutto. Ha detto mi ha chiamato così. Avrebbe dovuto dire io parlerò con gli organi competenti. Non voglio rispondere ad Acerbi. Ecco, questa era la linea a mio giudizio, perché è sembrata più una rivalsa verso uno che non aveva detto la verità, l'aveva tacciato di essere un bugiardo. Quindi l'episodio non è da condannare, è da condannare di più,
da stracondannare, diciamo così, giusto?
Però si poteva gestire in una maniera migliore.
È vero, però devo dire la verità, poi Juan Jesus, al di là del discorso societario, ha reagito, no? Ha detto, ha reagito alle dichiarazioni, devo dire, improvvide, anche fastidiose.
Deve stare zitto, perché il problema è questo: noi non abbiamo una prova concreta di quello che ha detto. Ci sono due versioni, diciamo, l'accusato e l'accusatore.
Ma lei sa bene che fa giurisprudenza, e l'ha detto anche Donato Chiacchio, anche solo se c'è la versione dell'accusatore, non c'è bisogno di una prova TV, ma Acerbi deve discolparsi.
Ma tieni presente che la giustizia sportiva, a differenza dell'ordinario, riguarda un maestro, nell'insufficienza di prova, condanna.
Appunto, perciò dico, l'intenzione solo viene con perciò è molto molto probabile
il punto diciamo, è un punto che dà morale, ma il primo tempo il Napoli poteva pigliare 4 gol, nel secondo tempo il Napoli si è ripreso da un punto di vista fisico. C'è sempre quella famosa domanda che io non so rispondere, non so se mi sai rispondere tu o qualche altro nostro fedelissimo che ci segue: ma avete mai visto fare per due partite di seguito sostituzioni al 91esimo?
No, devo dire anch'io sono rimasto un po' interdetto, francamente. Ecco. Anche devo dire all'ingresso di Caiusse, ha avuto ragione lui, per carità, al posto di Traoré. Però andiamo ad Antonio al telefono, pronto? Antonio?
Volevo fare una domanda.
Eccoti. Vai.
Mi senti?
Sì, sì.
Buon pomeriggio, volevo fare una domanda al direttore. A proposito di che cosa? A fine anno, ovviamente non accadrà mai, direttore, lo so che lei non accetterebbe mai, si siete davanti a De Laurentiis. De Laurentiis le dice: caro direttore, io devo prendere una decisione, devo capire cosa fare per il futuro. Come dobbiamo muoverci per i con questi calciatori? Si fa una rivoluzione? Si fanno piccole toppe? Oppure, non so, si prendono quattro troppo player? Come si deve muovere il Napoli? Grazie.
Grazie Antonio, interessante questa domanda.
Allora, se io stessi di fronte a De Laurentiis ci vorrebbe un notaio. Un notaio nel quale bisogna mettere una penale che lui deve andare per 7-8 mesi a Hollywood. Ecco. A fare il cinema, e deve evitare di fare i programmi elettorali, cambi, stadi e tutto. E poi quello che gli posso dire, dico, quindi se fai questo devi pigliare un uomo di campo, una persona, devi organizzare un management fatto per bene, fatto da uomo di campo. Tu sei l'imprenditore, hai diritto di conoscere le cose, ma hai il dovere di rispettare chi li gestisce. Siccome tu questo non lo puoi fare, mettiamo un notaio e mettiamo una medaglia di un bel milioncino di euro, un miliardino di euro.
Però direttore, Antonio è andato proprio nello specifico. Cosa consiglierebbe? Fare rivoluzione, fare qualche piccolo aggiustamento, comprare due o tre top player e basta?
Il Napoli perde, il Napoli nel giro di 3 anni ha perso i migliori giocatori e ne perderà 2 o 3, su questo non c'è dubbio. E poi ci sono delle incongruenze, se tu pensi che dei giocatori che sono stati acquistati non gioca nessuno, quasi nessuno, ci si rende conto che ci deve essere.
Quindi che cosa farebbe? Rivoluzione oppure aggiustamenti?
No, io piglierei perlomeno due difensori, ci vogliono qualche centrocampista. Se va via Osimhen, certamente Simeone in questo momento non so come starà, che non entra mai, prima entrava ma non entra mai, Lindstrom si è dimostrato un ragazzo che magari non si è, mi sembra, per non essere cattivo, un po' dei Cataler che non ha avuto un anno balordo, però non si sa che ruolo è. Non so, pigliamo dei giocatori da Din Don Dan, ma per fare che cosa? Insomma,
sta anticipando la domanda che ho fatto al sondaggio, però c'è un altro.
È stato un anno fallimentare sicuramente sulla scelta dei giocatori.
E anche dei tecnici, evidentemente, almeno la tempistica.
Sì, sì.
Andrea, buongiorno.
Buongiorno direttore, una domanda buongiorno. Per lei.
Vai.
Io credo che al Napoli manchi un numero 10, manchi la classe, no? Quella che poteva avere un po' di rischi. Se lei è d'accordo con me, quale giocatore vedrebbe bene adesso per, come acquisizione da parte del Napoli?
Come acquisto, grazie. Dici? Ah, ok, grazie Andrea, pensavo come...
No, ma guarda, io una volta avevo detto... data la sua fragilità, a me non dispiaceva per esempio un giocatore alla Dybala, perché il Napoli è abituato a 10, no?
Certo.
I quali però ha delle noie muscolari solenti, no?
Però poi Dybala, no? La mezzala non va bene, no?
Io sono un amante di... ecco perché io amo Zelischi con tutti i suoi difetti, diciamo, di pausa, perché è un giocatore capace di inventare. Io chiederei, non faccio nome perché poi ci sta il Barchese del Grillo che sa tutto. Il Napoli è mancato due cose e mi meraviglio come poche persone l'hanno messo in evidenza. Il Napoli non ha tiratori da lontano, non ha centrocampisti che segnano. Il Napoli non ha punizionisti, è dei rigoristi. Scusatemi, mi rendete conto di questa cosa?
Monco proprio in questo aspetto, e tra l'altro Floruscio e Gaetano hanno segnato 7 reti.
Sì, però
da lontano.
I ragazzi.
No, per dire, quelli che sono andati via si hanno segnato. Gli unici che aveva, anche se.
Con un nome non ci stanno. Anche chissà, Portapalla è un lavoratore fatto per bene. Lo Bottega è più un giocatore di raccolto, che è un giocatore che non tira quando tira, ma sugli spalti. Cioè, ci sono queste grandi difficoltà. Voi vi ricordate un anno, mi pare, non so, tra Lozano, Zelischi, quanti gol facemmo,
sì, certo. È vero, anche si segnavano un po' tutti, devo dire, anche tra i centrocampisti. Ci sono molte domande anche tramite WhatsApp per me della pubblicità. Andrea, l'abbiamo salutato, un altro messaggio, giusto Gigi? Sì, quindi ancora chiamateci se volete allo 081 636 3. Ciro dal Mercatino di Posillipo chiede: per il signor Fedele, chi prenderebbe lui per sostituire Osimhen? Tra i vari nomi, non so, Sesco, Jimenez, David, altri.
Ma io mi chiederei un giocatore, io se potessi, anche se non è un 10, ma è il giocatore che mi ha impressionato di più, Zirkzee.
Zirkzee, anche se non è un attaccante di, diciamo, di
fondamento. È un 9 e mezzo.
Zirkzee.
Però a me piace molto.
Vedremo. E poi invece la domanda che poi giriamo ancora ai nostri ascoltatori: ho chiesto un po' a tutti dei 7 acquisti fatti dal Napoli tra gennaio e l'estate scorsa, quale confermerebbe sicuramente e quale può dare una mano in queste 9 giornate, o quali? E ricordo Nathan, Kajuste, Lindstrom, Ndonghe.
Se vuoi la mia, no, sì. qualche cosa può fare Traoré.
Ndonghe no,
perché sarebbe a posto di chi?
Sì. Ah, posso dire chi? In alternativa a Politano, no? Non avevo capito.
Ma tu ti immagini l'alternativa a Politano, già in quella fascia noi abbiamo dei sentieri selvaggi dove gli avversari ci aggrediscono, perché
è una fascia vista difensivo, un gong è meno affidabile.
Allora, un'ala, è l'attaccante.
Sì, vero. Ma com'è questo Ndonker? È un bel ragazzo, dato che non lo conosciamo nemmeno di viso. Ha un bel fisico, sicuramente l'alternativa alla Bottega, più che altro, anche se con altre caratteristiche.
Ma io credo che sia un giocatore plantigrado, cioè io vedo che ha una difficoltà di corsa perché pianteggia, è un giocatore tattico, quando un giocatore si muove poco è intelligente, ma non c'ha più benzina, diciamo, un giocatore
molto
tattico.
Forte fisicamente, diciamo,
è un giocatore
da
di fisicità, sì, però onestamente, insomma, senti, questi attacchi di questi giocatori, ma vedi, ci sono delle incongruenze. Tu hai visto che con alcuni giocatori giocava Mazzocchi, ma non gioca, cioè scomparso.
Sì,
Nathan è scomparso. Lindstrom entra al 92esimo. Din Don Dan non gioca proprio. Demme fuori dalla lista. Cioè io vedo delle cose, delle assurdità.
È proprio l'annata che
dovevo... ma vedo delle assurdità. È chiaro che non credo che un uomo di calcio
abbia consigliato, sono proprio delle imposizioni societarie. Dai, su.
Ne parliamo tra poco, ancora per qualche minuto con Enrico Fedele, pubblicità e poi torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi. Allora, questo amico scrive: come sempre sarà una farsa, si vedono già enormi indizi, vedi federazione, vedi stampa, vedi media, solita pagliacciata, tanto siamo solo noi a pagare, sempre Forza Napoli, il pensiero di Giovanni da Recale. Poi ancora la conferma è contro il Napoli, dice questo amico. Poi ancora Acerbi, paradossalmente dovrebbe essere onorato suo malgrado di scontare una squalifica che possa servire da monito per future generazioni migliori. Anche un errore può diventare utile per altri che non lo ricommetteranno. Bravissimo, hai ragione, ma purtroppo hanno questa cosa così alta, diciamo, purtroppo non penso che accadrà questo pensiero così alto. Siamo tutti Juan Jesus, scrive quest'altro amico. Poi ancora questo amico Lello scrive per Juan Jesus questo messaggio vocale, lo ascoltiamo insieme allora, eccolo qua.
Acerbi, ti voglio parlare.
Ah, una canzoncina.
Mentre dipingi un altare, io sono un povero negro e nel Signore io credo. Tu che sei un uomo bianco, dipingi.
Vabbè, canzone un po' lunga per la verità. Poi ancora, Demme ci serviva come il pane al posto di Anghissà che si deve sedere un po' in panchina. Poi ancora, Coppa Miners, il giocatore che raggruppa le qualità che indica Fedele, Antonio da Napoli, Coppa Miners, direttore, siamo tornati con lei. È ormai finito fuori dal mirino. Secondo me il Napoli doveva prenderlo quando stava alla Z Alkmaar, sì, ancora prima dell'Atalanta.
Sì, è vero, sì. Sono d'accordo.
È vero. Poi ancora, quest'altro amico le chiede se il Napoli ha fatto bene a cedere Gaetano a gennaio.
No,
vista la mancanza di gol da lontano,
lo doveva cedere non a gennaio ma a giugno,
l'estate scorsa, infatti è vero, vero. Però ci sta la cosa, diciamo, che il Napoli manca il tiro da lontano e proprio i giocatori che ha ceduto hanno segnato in questo senso.
È vero. Paolo Russo,
Paolo Russo,
come tiro,
sì,
da lontano. Paolo Russo è quasi uno suo imprimato, ha fatto pareggio e col Verona e anche con il Bari.
È vero, assolutamente sì. Tra l'altro, direttore, la sorpresa, la convocazione in nazionale di Foruscio, ricordiamo, buon calciatore, ma è classe sempre 98, cioè non è giovanissimo.
Molto.
È strano. Molto. Il Napoli può puntare su Foruscio e Gaetano per il futuro?
Dipende da che progetto vuole fare il Napoli. Foruscio può stare, Gaetano ha bisogno di giocare, perché o si dà fiducia o non si dà fiducia, e quindi praticamente è un ragazzo che però la gente si aspetta tanto. Vedi, noi il Napoli, anche io personalmente, io amo i 10, amo i giocatori di talento, di qualità, i quali devono fare una grande differenza. E a Napoli purtroppo noi abbiamo avuto purtroppo le nove, e dopo Diego non è che abbiamo avuto dei grandi 10, tranne Amsic, che poi si è dimostrato un ottimo 10 con tutti i suoi limiti. Dopo Amsic abbiamo avuto il clone di Amsic, e saremo Zelischi. Però bisogna andare a verificare adesso se ci sono. Una cosa è giocare nel Napoli, tu ti aspetti dal 10 come Dybala, quando gioca Dybala tu ti aspetti sempre che faccia un numero, ma per fare un numero devi tenere le qualità, devi tenere le stimmate, devi tenere quell'abilità. La fai?
Vero.
Questa è la verità.
Prima di salutare, due domande flash di questi amici. Fabrizio Dalvo me lo scrive, il domandone è: Simeone e o Raspadori sono adatti a livello di essere titolari nel Napoli del dopo Osimhen? E se no, allora che senso ha lasciarli in organico come comprimari per il terzo anno di fila? Domandone interessante.
Su questo non ci sono dubbi, perché il Napoli purtroppo, ma questo l'ho detto già all'inizio, se tu hai Osimhen deve giocare sempre pure Zoppo, e poi l'altro fai giocare Raspadori, ma fa giocare Raspadori per imposizioni, gli fa il tornante, non è il tornante. Simeone entrava l'anno scorso con Spalletti ogni tanto, non sempre, però quando entrava ha fatto pure un po' di differenza, però devono giocare. Non saranno mai Osimhen, parliamoci in termini chiari. Il Napoli senza Osimhen è una freccia spuntita, cioè non dà fastidio. Napoli, che ne dicano tanti pifferai, nelle ultime partite ha fatto due tiri in porta.
Parliamoci in termini di.
Lo so. Però qualche. Io penso qualche passo avanti c'è stato. Lei no.
E quando non gioca lui, o nel senso che gioca ma non gioca, come è capitato col Barcellona e come è capitato anche con l'Inter, purtroppo crea sempre. Purtroppo, meno male, crea dei problemi. Calcio di rigore, si dà da fare. Gli altri invece sono delle zanzare, che pungono, che danno fastidio, ma non fanno male.
È vero, direttore, poi parliamo della corsa alla Champions o all'Europa, per meglio dire, dalla prossima settimana, nuove finali, perché
è un'impresa.
Lo riavremo ancora per molte volte in settimana. Il direttore Enrico Fedele, che saluto, un abbraccio.
Arrivederci.
Un abbraccio da Enrico Fedele. Chiudiamo con un tanti messaggi, tra l'altro, questo è divertente. Acerbi ha detto: dopo ti offro un Montenegro. Questa poteva essere l'alternativa. Ti faccio nero, come diciamo scusa spiritosa, secondo me, insomma, perché non posso crederci che abbia detto questo Acerbi, per difendersi in maniera opportunistica se non a oltranza. Però dicevamo che chiudiamo con una cosa importante, perché abbiamo tutti esultato ovviamente per la vittoria del Basket Napoli, della Gevi Napoli nella Coppa Italia. Speriamo che possa fare lo stesso il Napoli Futsal, perché c'è domani, inizia la Final Four di Coppa Italia. Ne parliamo con il collega Fabio Morra innanzitutto. Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a voi.
E con il club manager del Napoli Futsal, ovvero Pietro Foderini. Ciao Pietro, come stai? Buongiorno.
Tutto bene, grazie per l'invito.
Assolutamente, in bocca al lupo fortissimo. Siamo sempre tifosi delle squadre napoletane e campane. Final Four, una stagione, Fabio, riepiloghiamo insieme prima di chiedere a Pietro come stanno i ragazzi, che partita è quella di domani. Stagione già positiva, con i playoff vicini per quanto riguarda il campionato, e con queste Final Four di Coppa Italia che fanno crescere ulteriormente il club, giusto?
Sì, assolutamente. La Momap Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, ha fatto un altro campionato ottimo, ovviamente un campionato molto equilibrato, è riuscito a raggiungere il secondo posto. Nelle ultime tre partite praticamente ha rosicchiato 5 punti, anzi 7 punti alle Cositi, perché l'ha scavalcato i 2 punti in classifica. Adesso mancano 4 giornate al termine della regular season, l'Olympus Roma è già sicura del primo posto, ovviamente pure difendere la prima piazza, però c'è soprattutto la seconda piazza in Napoli. Ovviamente c'è questa Final Four con la Momap che recupera tutti gli effettivi, soprattutto il bomber Mancuso, che è un giocatore di straordinaria importanza, perché è ovviamente il giocatore che può fare la differenza in una partita del genere contro le Cositi, che ha affrontato 2 volte in campionato, 2 volte ha pareggiato sempre all'ultimo secondo, in secondi finali le Cositi. Però l'anno scorso il Napoli perse la semifinale qui al Palagio in Botticelli ai calci di rigore, ora spera di far meglio. Sono partite secche, ovviamente c'è anche bisogno di un pizzico di fortuna.
È vero, domani ore 18 Napoli contro Genzano, diretta anche su Sky Sport. Caro Pietro, club manager, i ragazzi che vivono un momento ottimo, no? Mi sembra 3 vittorie consecutive, come stanno, come affronteranno questa partita e questa Final Four in generale?
I ragazzi fortunatamente, come diceva Fabio, sono tutti quanti in perfetta forma, quindi affrontiamo questa manifestazione, che è sicuramente la manifestazione più affascinante del nostro sport, e giochiamo con una squadra che è una matricola, ma è stata costruita per vincere, quindi è una partita che fino all'ultimo secondo sarà in bilico. Noi speriamo che con la grande esperienza di tantissimi nostri giocatori e con la voglia di ripetere il miracolo fatto dalla Gevi possiamo arrivare a giocarci poi la finale.
Allora, con Genzano favorito Napoli facendo gli scongiuri, Pietro invece, diciamo in generale, che può essere la favorita alla vittoria finale da dover mettere nel mirino? Roma, ovviamente.
Sì, diciamo che l'Olympus è una squadra veramente importante, costruita per stravincere tutte le competizioni, però è naturale che poi il campo
è un po' come Milano, no? Nel basket quest'anno,
sì,
almeno.
Sì, bravissimo. Come Milano, come Brescia, cioè
anche Brescia,
quando Napoli ha giocato i quarti contro Brescia, nessuno immaginava che Napoli potesse fare il miracolo, quindi diciamo noi ce la giochiamo consapevoli delle nostre caratteristiche, delle nostre forze, consapevoli del percorso che abbiamo fatto fino adesso, e quindi siamo sicuri di avere dalla nostra la voglia di portare finalmente, per quanto riguarda il football, un trofeo a Napoli.
Sarebbe importantissimo. Fabio Morra, tra l'altro a Policoro si gioca, un po' di tifosi verranno insieme a voi?
Ma sì, assolutamente, c'è un gruppo di ultra di ragazzi che seguono sempre il Napoli anche in trasferta, quindi è un bel gruppo che sostiene il Napoli sempre al Palaiacazzi di Avezzo, perché gioca tutte le partite in casa quest'anno, con una grande risposta di pubblico anche al Palazzetto dello Sport di Avezzo, nella speranza, come il basket, che si faccia un Palazzetto dello Sport a Napoli, così tutti quanti vanno a giocare lì e ci sarà una grande concentrazione di sport nella città.
Sarebbe bellissimo, magari un'altra Coppa Italia convince definitivamente, ammesso che ne abbia bisogno il sindaco, ma indipendente solo dal sindaco, a finalmente a restituire a Napoli un pala sport che sia tale. Intanto un grande in bocca al lupo al Napoli Futsal domani ore 18 contro appunto Genzano, la semifinale in diretta su Sky Sport canale 202, poi la domenica l'eventuale, speriamo, finale alle 21:15. Grazie a Pietro Foderini, in bocca al lupo.
Grazie a tutti, un grande abbraccio. Grazie.
Abbraccio a te e un abbraccio al mio amico e collega bravissimo, numero uno nel calcio a 5, ma non solo, come giornalista, Fabio Morra. Ciao Fabio, grazie.
Esagero.
Grazie,
forza Roma, Napoli, un abbraccio.
Sempre forza Napoli, grazie a Fabio Morra. Dobbiamo chiudere qui, arrivano Gigi Rosa e Timo Suarez per Sulle Mani, ricordando che dalle 20 alle 21 torniamo con lo sport, con Francesco Marciano per Marte Sport Live, Tiro al Bersaglio, la trasmissione della sera con tanti ospiti. Report da Castelvolturno, tutti hanno fatto varie sedute, impegni, poi partitella a campo ridotto alla fine della seduta. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo, Politano non si è allenato per una sindrome influenzale, dunque Osimhen prosegue il recupero, non è ancora ovviamente guarito del tutto. Ci fermiamo, grazie a Gigi Soriani, grazie a voi per i messaggi, da parte mia Dario Sarantari è proprio tutto, ciao a tutti.
Marte Spotlight.